www.redigio.it e la storia continua. L'origine folcloristica dei vocaboli e delle locuzioni milanesi. Altri sono di origine dubbia e discusse, come ad esempio ves ignorante come un gaba, che tutti in generale attribuiscono alla gaba, quelle comunissime piante mostruose che si profilano in linee interminabili intorno alle nostre praterie lombarde. Il paragone non ha senso comune applicato alla modesta ma utile pianta, a cui non può ascriversi il demerito di lasciarsi tosare periodicamente a sollievo dell'umanità freddolosa. L'origine potrebbe essere un'altra, e trovo in certe note di avere letto che si chiamavano in tempi andati gaba la palandrana a corte falde in uso una volta e che si poteva vedere ancora qualche anno fa portate dai bergamini delle valli bergamasche e bresciane con l'inseparabile sguandalin bleu e la cui moda deve essere attardata come suole anche nelle campagne milanesi. La parola gaba avrebbe dunque servito, con una nota figura retorica, a indicare la parte del tutto, il contenente per il contenuto, la gaba per il vilota. E a questo proposito c'è a Milano una tradizione spassosa. Si vorrebbe che un'antica cerimonia religiosa ancora in vigore fosse attesa dai monelli milanesi come la festa di Gab. Beh, noto qui che se questa espressione è da tempo disusata, rimane ancora viva nella bassa un suo quasi sinonimo, il Gaban, con cui era chiamata oggi ancora la giacca contadinesca, che secondo gli eruditi descriverebbe il dal Galbanus, la stessa latinità. È appunto nella bassa che si dà il nome di Gaban o di Gabanel a uno zoticone, ma più di tutto a quei tipi che a Milano erano detti i pic, la cui derivazione io credo di avere chiaramente spiegata in altri momenti, i pic da Aldazzi. Ora, questa festa famosa era quella della Santa Croce, istituita da San Carlo con la popolarissima lanivola, che sale a prendere e a riportare il santo chiodo nel suo aereo nascondiglio. Qui la cerimonia ha perso molto della sua importanza, ma in passato soleva richiamare in Duomo folle fantastiche dal contado, tanto che era nato il modo di dire le un Santa Croce, a indicare ressa e confusione, concetto espresso da un altro uguale modo di dire, le un giubilé. Quando la cattedrale era zeppa di contadini intenti a guardare la nivola e i canoneg casgora, i monelli si intrafolarono armati di sassi e di chiodi vicino alle panchia e divertivano a inchiodare le falde delle gambe ai sedili. Era la loro festa del chiodo e ne nascevano poi delle scene comiche che diventarono spasmodiche quando riuscivano a cucire insieme con ago e spago due socche di contadini. Fin d'ora era comunemente ritenuto che la parola brugnon, brentatore, fosse la leggera corruzione di Brignon, uomini della Val di Blegno, Canton Ticino, usi da secoli a migrare in gran numero a Milano, dove si allogavano presso gli osti e facevano i facchini brentatori, membri dell'omonima e famosa corporazione. Ora, un dotto e geniale scrittore milanese, Venturini, in un suo libro interessante, farebbe derivare la parola Brugnon dal vino fabbricato in illo tempore, causa la scarsità di uva, e fatto con le prugne, coi brugn. A me pare inverosibile che a Milano potessero scarseggiare le uve fino a un estremo che né i milanesi, buon gustai per eccellenza, e né le autorità avrebbero lontanamente poi tollerato. Statuti milanesi di quelle epoche comminavano pene severissime agli osti che solo tenessero acqua in cantina o in qualunque modo alterassero il vino. Siccome i sopralluoghi dei domini officiales arrivavano improvvisi, si punivano persino coloro che facessero l'occhio agli osti per avvertire la sorpresa. Anche i brentatori, brentiferi, dovevano giurare sul Vangelo di non artierare la misura del vino e di non anacquarlo. L'acqua dovevano maneggiarla solo negli incendi, essendo per legge obbligati a fare il servizio ai pompieri. Figuratevi se poteva sfuggire a tanta sorveglianza un sofisticatore a base di prugne. Libero quindi ognuno di accettare una delle due versioni, o nessuna. Alle volte, nelle antiche espressioni dialettali, sono i nomi propri di persone che servono quasi da eponimi, sopravvivendo fino a noi. Tipico è il seguente caso. A Milano si dà ancora il nome di Cardan, Cardanin, Cardanel, al cappello duro, alla bombetta, anche in senso un po' ironico, e io lo deriverei dal celebre fisico matematico Girolamo Cardano, 1501-1576. Pavese di origine, fu milanese di elezione. Insegnò lungamente nelle scuole Piatti di via Soncino Merati, Sonsin Merak, che alcuni si ostinano a credere una corruzione di Sozza Innamorada, come se non fossero esistite in Milano le famiglie Soncino e Merati. Alcune formule algebriche da lui prendono il suo nome. Il nome di Cardan, applicato alla bombetta, che ebbe varie fasi di vogue e di mode, proviene dalla somiglianza che hanno in quel copricapo alcuni strumenti a sospensione cardanica, come il coperchio delle bussole di navigazione, e altri, uno dei quali è risato, pare, sulle buffe locomotive dei primi treni a vapore della leggendaria linea Milano-Monza. La ugualmente leggendaria tirannia dello spazio poi mi impedisce di spiegare, oltre fra le mie numerose note nelle inedite cose inedite e rare, che diventano sempre più facili e chiare e spesso anche più interessanti, di mano in mano che le esplorazioni riguardano le etimologie e sopravvivenze che hanno origini più vicine a noi. A Milano, di fianco alla frase ancora impiegata come l'era vera Pinco, c'è quell'altra, Nanca se ven paletta, ed è un superstite ricordo del celebrissimo sanitario ossolano Giambattista Paletta, 1748-1832, che fu un grande illustratore, che fu una vera illustrazione medica della chirurgia e dell'anatomia. Milanese di affezione e di elezione, rifiutò delle cattedre importanti per vivere a Milano, dove, oltre alla fama, godette di molta popolarità per il suo animo mite e benefico, il cui forse inconsapevole ricordo rivive nella parlata del popolo a significare una cosa spacciata, disperata. Il resto ve lo racconterò in un altro momento. www.redigio.it e la storia continua.